buon pomeriggio da Alessio Nannini, questa è Radio Zainet, puntata di martedì 12 dicembre che verrà dedicata interamente ai PAX, un argomento che è inquadrato benissimo nella scena politica, ma non soltanto, perché è un tema che appassiona molto anche l'opinione pubblica e spero che appassioni anche la coppia di ragazzi, non una coppia di fatto, ma una coppia di studenti che sono qui in studio oggi con noi, ovvero Luca del Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E Francesca che invece studia
Scienze Politiche alla Luis Guido Carli, ciao a tutti.
Al primo anno?
Sì,
al primo anno. Perfetto. Abbiamo in collegamento anche la nostra redazione di Torino, dove c'è Simonetta. Allora andiamo subito a salutarla. Ciao.
Ciao, buona giornata anche dalla redazione di Torino. Io sono Simonetta Mitola e sono con Simone. Ciao Simone.
Ciao, ciao a tutti.
Studente del primo anno di Scienze della Comunicazione.
Sì, esatto.
Questo tema dei PAX appassiona anche te?
Ma sì, se ne fa un gran parlare, certo, non può che insomma appassionare anche me.
Soprattutto bisognerebbe venirne a capo. Oggi cercheremo di farlo. Allora, ripassiamo la linea a Roma. Alessio.
Grazie Simonetta. Noi ringraziamo allora anche Marcello Prisco, il nostro tecnico, a cui diamo la linea per il primo brano di oggi. È Carmen Consoli con Fiori d'arancio.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso, contorno di denti bianchi e perfetti, poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, fiori d'arancio intorno all'altare, aspettavo il mio sposo con devozione. La chiesa gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa, alle mie spalle sbadiglie, commenti e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
Per parlare dei PAX, un argomento che, come detto in apertura, coinvolge molto sia la politica che i filosofi, perché no, la Chiesa cattolica, ma soprattutto l'opinione pubblica. Vero Luca?
Certo, perché il governo si è impegnato ufficialmente con un voto all'unanimità a presentare entro il 31 gennaio un disegno alle Camere, un disegno di legge alle Camere su, appunto, su queste PAX, su questi patti di solidarietà civile. Che prevederanno, pare, la possibilità di passaggio del contratto di affitto, pensioni, eredità, separazione dei beni finale e assegno di alimenti addirittura per i primi 3 anni. Pare, sono tutte ancora indiscrezioni, sono ancora tutte delle voci di corridoio in realtà, perché appunto verrà presentata entro il 31 gennaio questa proposta di legge.
Una proposta di legge che naturalmente andremo più avanti nella trasmissione ad approfondire. Adesso però sentiamo la scheda che fa un po' il punto su che cosa sono i PAX.
Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone legate da vincoli affettivi ed economici che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina. In particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso. Il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi e esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.
In Italia, diversamente da alcuni paesi dell'Europa, anche dell'Unione Europea, non esiste una legge. Forse ricorderete che la scorsa settimana il comune di Padova è stato un po' alla ribalta delle cronache dei giornali, in quanto è stato appunto il primo comune ad avere una anagrafe delle coppie di fatto, che sfrutta dunque una possibilità offerta dal regolamento attuativo datato 1989 della legge sull'anagrafe, che è datata del 1954. Abbiamo anche qualche numero che riguarda la presenza di coppie di fatto su un totale della popolazione italiana. Dati Istat del 2001 ci confermano che questa tendenza è in rialzo, perché siamo passati dall'1,8% del 1995 al 3,1% appunto del 2001. E per quanto riguarda la distribuzione geografica delle coppie di fatto, il nord-est si attesta al primo posto con una percentuale pari al 4,7%, anche il nord-ovest e il centro in ribasso, le isole con 1,7% e il sud con l'1%. E come possiamo spiegare, insomma, questa distribuzione delle coppie di fatto, che sono diverse per territorio, per territorialità e anche probabilmente per costume, per quanto riguarda il territorio italiano?
Beh, io la trovo una cosa estremamente singolare, anche perché se proprio vogliamo andare a fare i pignoli, a pignolare su questi dati, il fatto che la maggioranza delle coppie di fatto sia si trovi al nord è un po' una contraddizione rispetto proprio a chi si oppone a questa posizione del governo di voler approvare una legge per i PACS, che proprio racimola la maggior parte degli elettori nei suoi elettori nel quello che è il nord Italia.
Noi siamo in collegamento con l'ospite di oggi, con cui approfondiremo la questione dei PACS. Si tratta di Chiara Acciarini, sottosegretario al Ministero per la Famiglia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Allora, senta, sottosegretario, io con lei inizierei nel commentare le dichiarazioni che sono oggi su tutti i giornali di Gianfranco Fini, il leader di AN, che ha un po' aperto al dialogo sui PACS. Sostanzialmente detto il leader di AN che se i contenuti del disegno di legge saranno effettivamente quelli presentati dal governo, è possibile un'apertura anche da parte del suo partito di AN.
Ma certo, mi sembra abbastanza logico che si arrivi a ragionare sul testo anziché, come dire, barricarsi su un sì o su un no pregiudiziale. Quindi mi sembra che l'atteggiamento di Fini sia un atteggiamento di buon senso. Ecco, forse se così arrivava prima era meglio, ma comunque meglio tardi che mai. Insomma, è rendersi conto, credo che anche da parte dei leader del centrodestra, del fatto che appunto ormai il paese è maturo per avere una legge ovviamente condivisa, come è necessario fare, perché è necessario ovviamente che la legge sia votata dal Parlamento, però direi che a questo punto, ecco, ci sono tutti gli elementi per fare, come ha detto giustamente il ministro Pollastrini, una legge saggia.
Sono Simonetta Mitola e siamo dalla redazione di Torino. Senta, volevo spostare il focus un po' sulla situazione del Regno Unito. E di ieri la notizia che una donna in futuro potrebbe sottoporsi a inseminazione anche senza la figura paterna. E questa è una proposta che il governo Blair ha in cantiere, che potrebbe diventare una legge in Parlamento. Noi sappiamo che nel Regno Unito le coppie di fatto sono già state riconosciute dalla legislazione d'oltremanica e le coppie gay dal 2002 hanno anche il diritto all'adozione, e con questa legge, se passerà, saranno equiparate a quelle eterosessuali sul terreno più delicato, che è proprio quello anche dei figli. C'è Simone qui, che è uno studente di Scienze della Comunicazione.
Salve.
Di Torino, che aveva una domanda a questo proposito.
Sì, io infatti volevo dire questo: non conosco la situazione delle famiglie inglesi, no? Ma la crisi della famiglia tradizionale, secondo lei, può essere causa dei gravi problemi di criminalità e di disadattamento sociale?
Mi sembra che sia difficile, come sempre, dare una risposta netta o sì, certo, o no, ecco, perché chiaramente i problemi che ci sono nella società possono derivare in parte anche da questi elementi, ma bisogna anche tener conto, per esempio, che molti elementi di crisi, secondo me, nascono dal fatto che viviamo in una società che dà ai giovani, direi, poche certezze, poche speranze, ecco, complessivamente, sul piano del lavoro, sul piano di quelle che sono, diciamo, le prospettive della vita. Quindi io non ne farei un discorso strettamente familiare, perché mi sembrerebbe superficiale. Certamente io credo che la famiglia comunque possa essere un appoggio, un aiuto nella vita. Non vedo nessuna contraddizione in questo, però, col fatto di sostenere la necessità di fare una buona legge per le coppie di fatto. Io dico questa frase, se volete, che può sembrare quasi uno slogan, ma insomma, nella sua semplicità forse rende la mia idea, cioè chi crede nella famiglia non ha paura delle unioni civili.
Bene, noi la ringraziamo, se può rimanere un attimo in linea, c'è solo, sì, un brano musicale e poi continuiamo la discussione con lei, grazie.
Senz'altro.
Zainet, la scuola che fa radio.
So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around.
Stiamo parlando del Pax, delle coppie di fatto, lo stiamo facendo con la dottoressa Chiara Ciarini, sottosegretario del Ministero per la Famiglia. Qui in studio sono con Simone, uno studente di scienze della comunicazione. Quindi c'è stata l'offensiva della Chiesa sui Pax, che ha dichiarato il governo sradica la famiglia. Fassino, il segretario dei DS, ha replicato sui Pax allarme infondato, e oggi è la notizia di un'apertura da parte di Fini. Dottoressa Ciarini, c'è un'altra domanda da parte di Simone.
Sì, dottoressa, io volevo chiederle, insomma, dei chiarimenti sulle ipotesi della riforma delle unioni di fatto, insomma, quali sarebbero i punti di questa riforma?
Dunque, innanzitutto ci sono varie proposte di legge in questo momento da parte di vari parlamentari, e poi, chiaro, ci sarà una proposta del governo a cui si sta lavorando, e quindi posso dire solo delle linee molto generali. Poi chiaramente, tra l'altro, ovviamente il governo farà una proposta e poi il Parlamento procederà come sempre al dibattito e alla votazione, quindi Poi il punto, quello che sarà il punto di approdo, per adesso non lo possiamo dire, sapere, però certo possiamo dire le grandi, a grandi linee, che cosa ci deve essere, ecco, in questo testo. Beh, innanzitutto ci deve essere una definizione dell'unione civile anche da un punto di vista pubblicistico. Ecco, non si può accettare che si dica è un discorso interno tra le persone, deve esserci comunque una registrazione, una data certa da cui decorre questa unione civile, in modo tale che appunto tutti gli effetti che poi se ne fanno discendere possano basarsi appunto su un atto pubblico. Quindi si parla di una registrazione presso gli uffici dello Stato civile, proprio perché ci vuole questo aspetto, ecco, che non va mai dimenticato. Ecco. Poi ovviamente discendono diritti e doveri da questo rapporto che si decide di instaurare, appunto, che è l'unione civile, che sono diversi dai diritti e doveri che hanno le coppie unite in matrimonio, però che contemplano alcuni aspetti che sono per esempio l'assistenza reciproca, la collaborazione nell'andamento di quello che appunto è, diciamo, la vita di la coppia, e una serie di diritti anche che riguardano i momenti, diciamo, delicati, cioè la possibilità di assistere il proprio partner quando è in ospedale come parente, non come visitatore. Purtroppo è un problema che in certi ospedali viene risolto con la sensibilità, ma in altri non viene risolto. Il tema della successione, cioè la possibilità di succedere alla persona con cui si è vissuto magari a lungo, senza vedersi espropriare di beni a volte anche acquisiti insieme, che poi verrebbero invece ereditati da persone che magari appunto fanno parte della famiglia di questa persona con cui si è stati uniti nell'unione di fatto. Ci devono essere, seppur ovviamente chiedendo al fatto che l'unione abbia una certa stabilità, cioè almeno biennale, poi si può su questo numero degli anni ovviamente ragionare, avere conseguenze da un punto di vista di quella che è l'assistenza sanitaria e le, diciamo, i riflessi previdenziali, cioè la possibilità di avere una pensione per le persone appunto che hanno convissuto o che convivono appunto con le persone con cui sono unite in unione civile. Cioè è un insieme, diciamo, di norme che deve dare certezza appunto su chi è l'unione, la coppia che costituisce questa unione civile. Deve farne discendere diritti e doveri reciproci, deve farne discendere rispetto ai terzi, diciamo, rispetto alla società, una serie di conseguenze che appunto evitino questi aspetti anche molto dannosi e dolorosi di persone che stanno insieme a lungo e poi nei momenti drammatici o nei momenti seri della vita hanno poi una difficoltà a far riconoscere questo loro legame.
Bene, la ringraziamo e ripassiamo la linea a Roma, perché ci sono altri studenti che hanno domande da rivolgerle.
Benissimo.
Sì, grazie Simonetta. Per l'esattezza, Francesca, che vorrebbe riproporre la domanda fatta.
Sì, dottoressa Sarini, Acciarini, salve. Prima ci chiedevamo appunto se il dibattito politico che appunto in questi giorni ha portato Gianfranco Fini ad aprirsi di più, essere più collaborativo su questo fronte delle unioni civili, denota il fatto che comunque in Italia ci sia una forte tensione sociale rispetto all'accettazione di un fenomeno come quello dei Pax. Quindi rispetto a stati come la Spagna, per esempio, che ha adottato delle misure assolutamente forse anche eccessivamente liberali a questo proposito, l'Italia che intenzioni ha? Come intende procedere?
Ma ecco, ripeto, ogni paese ha una sua legislazione che parte anche dalle caratteristiche di questo paese. Ovviamente conoscere la legislazione degli altri è anche utile per trarne degli spunti, quindi non bisogna chiudersi, diciamo, nei confini nazionali dal punto di vista della conoscenza. Però chiaramente poi la legge sarà una legge dello Stato italiano e quindi sarà fatta secondo i criteri dell'Italia. Quindi io penso che sia giusto dire che noi siamo impegnati tutti dal fatto di aver fatto un programma elettorale in cui si parlava di unioni civili, no? E parlando di unioni civili si facevano discendere dalle unioni civili una serie di conseguenze che appunto, come spiegavo, sono legate al fatto che ci sia un atto, una sottoscrizione e quindi una registrazione, diciamo, di questa unione con una data certa, che ci sia la possibilità di avere da questo, dal fatto che si è appunto compiuto questo atto, una serie di conseguenze nei rapporti tra le persone, e quindi una collaborazione, una possibilità appunto di essere diciamo legati da vincoli di provvedere insieme alle esigenze economiche della vita di coppia, la possibilità appunto di poter adottare decisioni relative allo stato di salute o in genere di carattere sanitario nei confronti della persona con cui si convive, cioè momenti appunto diciamo drammatici della vita che però purtroppo ci sono, dei diritti di successione, anche molto, ecco, bisogna tener conto che bisogna anche prevedere delle cose precise sulla casa in cui abita la persona che hanno stabilito appunto di vivere con questo regime dell'unione civile, no? Ecco, possibilità appunto di non essere scacciati se per caso questo il contratto è intestato a una delle due persone, questa persona viene a mancare, delle conseguenze anche appunto di natura previdenziale, che ha una certa stabilità, diciamo, al fatto che l'unione duri da un certo numero di anni, collegano la possibilità di avere poi delle conseguenze sul settore della previdenza e sul settore dell'assistenza sanitaria. Ecco. È chiaro, diciamo, sono un insieme di cose che pur diciamo in una caratteristica differente al matrimonio, però fanno sì che l'unione civile dispieghi degli effetti nei confronti delle persone che appunto hanno fatto la scelta di stare all'interno di questo tipo di unione, cioè quella appunto che di solito si chiama unione di fatto, che è il termine che ha usato l'unione in senso politico, mi si perdoni il gioco di parole, cioè la nostra formazione politica quando si è presentata alle elezioni ha preso l'impegno, quindi questo va sempre ricordato, c'è nel programma dell'Unione quello appunto di fare una legge che porta al riconoscimento di diritti e doveri per le persone che appunto fanno parte delle coppie di fatto. Quindi noi dobbiamo perseguire una nostra via italiana che risponda a quello che si è promesso agli elettori, cioè una delle cose fondamentali secondo me per una corretta vita politica è che quello che si è detto venga poi fatto, e dato che si è detto che si sarebbe fatto, adesso è il momento di porre mano a questa legge, ripeto. Poi ma molta possibilità di discussione, ecco, io ho tracciato queste linee generali, poi si entrerà nello specifico ed è chiaro che c'è anche una grande necessità di trovare dei punti di convergenza anche con forze politiche che in questo momento non sono al governo.
Acciarini, dobbiamo salutarci, il tempo a nostra disposizione si esaurisce qui, la ringraziamo naturalmente, buon lavoro.
Io ringrazio voi e buon lavoro anche a voi, arrivederci.
Luca, tu volevi aggiungere qualcosa al dibattito che abbiamo in parte assistito?
A me sarebbe piaciuto chiedere a Acciarini se con uno dei temi che si sta trattando in questo periodo sui PAX, cioè la possibilità di aver diritto a un assegno di alimenti per i 3 anni successivi alla cancellazione dell'unione di fatto, non si rischi veramente di dar vita a un matrimonio di serie B? Cioè una deriva in quel senso, una deriva nel senso che si sta forse creando un qualcosa di secondo livello, una seconda classe, un matrimonio di seconda classe.
Francesca annuisce.
No, sì, secondo me è esattamente questo il nocciolo della questione, perché il PAX invece di risolvere un problema ne crea altri due, ovvero deresponsabilizza le coppie eterosessuali che invece di decidere di avere una vita più matura o comunque impegnata o comunque insomma matrimoniale, le invita a una forma più leggera di convivenza. D'altra parte mette le coppie omosessuali nella condizione di dover essere accettate solo parzialmente, cioè come fosse un contentino in un certo senso, per dire non avete diritto all'unione matrimoniale civile, che però non gli dovrebbe essere preclusa in uno stato laico come l'Italia, però di fatto costituisce un contentino che non dà fastidio a nessuno, una concessione del nostro stato a chi appunto ha una vita differente, questo non è giusto.
Inevitabilmente sarà un tema quello dei PAX su cui torneremo, ora però ci fermiamo perché è il momento del flashback, la nostra rubrica musicale. Torniamo allora ad ascoltare uno dei gruppi che hanno fatto la storia del rock, gli Who di Peter Townshend.
Legato alla musica. Non si placano le polemiche dopo la tragedia che una settimana fa si è verificata a Cincinnati, dove 11 ragazzi hanno perso la vita a causa del cedimento della struttura che stava ospitando un concerto degli Who. È una brutta tegola per il gruppo che, dopo l'uscita del film semi-biografico The Kids Are Alright e della colonna sonora Quadrophenia, continua a riscuotere consensi sempre più ampi. Dal beat irriverente degli esordi alle complesse partiture del musical Tommy, gli Who non smettono di stupirci. La morte di questi 11 ragazzi è un fatto gravissimo, ma di certo non intacca la grandezza di Townshend e soci. Ora andiamo ad ascoltarcele allora, questa è My Generation. People try to put us down. Talking about my generation.
Talking about my generation. Talk about my generation. About time before I get old. watch all fade away.
Talking about my generation.
Don't try to dig what we all say.
Talking about my generation.
Not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation. Dig what we all say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my
just because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before it get old.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby.
Bentornati in studio con Flashback. Quelli che avete appena ascoltato erano gli Who con My Generation. Gli Who sono una delle formazioni più inossidabili che il rock britannico abbia conosciuto. L'esordio a 33 giri dal titolo The Who Sings My Generation del 1965 è adottato dai giovani mods inglesi come bibbia di vita giovanile, anche grazie ad un live act fulminante e all'impareggiabile energia che sconvolge la scena rock a causa delle chitarre che Townshend distrugge colpendo l'amplificazione e alle pirotecniche devastazioni operate da Moon sulla sua batteria. Ma dietro a tutta questa rabbia c'è il talento del giovane Townshend, la sua vulcanica vena compositiva e il suo crescente ruolo di portavoce della cultura rock che culmineranno in Tommy, del 1969, la prima opera rock che riesce ad individuare un ruolo nuovo per gli autori di musica giovanile.
Beh, a giudicare dal dibattito che si svolgeva qui a microfoni spenti, torneremo a parlare di Pax ben più che un'altra volta. Ora spostiamoci a Torino, dove brevemente andiamo a salutare Simonetta, perché insomma siamo come al solito in ritardo. Simonetta,
sì, grazie Alessio. Sì, anche noi stavamo qui discutendo delle coppie di fatto e siamo contenti se si farà un'altra trasmissione su questo argomento. Noi ringraziamo Simone.
Grazie a voi.
Buono studio.
Grazie.
E alla prossima puntata. Alessio, grazie a te, buona giornata a tutti.
Allora Luca, tu prima di salutare volevi fare un...
Sì, volevo fare un annuncio. Volevo dire a chi ci sta ascoltando che lunedì 18 alle ore 21 al Teatro Quirino andrà in scena uno spettacolo tenuto da alcuni studenti del liceo Zarita di Roma, delle sezioni di arte e spettacolo
della tua scuola,
che è una sperimentazione e il cui ricavato andrà interamente devoluto all'associazione Arché, che è un'associazione che si occupa di bambini malati di AIDS.
Benissimo, allora grazie Luca anche per questo annuncio, grazie naturalmente di essere stato in nostra, insomma, nostra compagnia.
Grazie a voi.
Oggi grazie anche a Francesca.
Grazie a voi.
Allora noi ci diamo appuntamento domani alla stessa ora ancora con una puntata di Radio Zainet. Arrivederci.